Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Quest'anno celebriamo una data importante per la radio italiana, la nascita delle prime radio libere che abbattevano il muro del monopolio RAI e la successiva sentenza costituzionale che sanciva la liberalizzazione dell'etere. Forse c'erano già stati dei tentativi precedenti di fare delle radio libere, ma storicamente questa data la si vuole collocare al 10 marzo 1975. Alle 17 del pomeriggio del 1975 partì il brano dei Who, I'm Free, da un trasmettitore militare collocato a bordo di un furgone per sfuggire ai controlli dell'Escopost. Era la nascita di Radio Milano International e con questo speciale vogliamo celebrare questo evento con un giro di interviste.
Radio Milan International, 101 Stereo. On 101 in full FM stereo, this is Radio Milan International. FM 101, non-stop music, it's Radio Milan International.
Salve amici, oggi celebriamo quella che viene collocata come data d'inizio delle prime radio libere italiane. Siamo collegati telefonicamente con Fausto Terenzi. Salve Fausto, cosa ricordi di quel periodo storico? Cosa salveresti di quel modo di fare la radio?
Ma di quel modo là salverei tutto, perché c'era molta serietà e soprattutto molta professionalità, cosa che manca al giorno d'oggi. È stato un grande momento in cui dei giovani che non sapevano quello che facevano hanno fatto la prima vera rivoluzione pacifica mai stata in Italia, perché c'era il monopolio della RAI e noi siamo riusciti a interromperlo con il nostro coraggio, perché ci siamo fatti un bel 3 giorni di galera. Allora era proibito, quindi prima dell'arrivo della sentenza che poi ha dato il là a tutto il movimento che ancora oggi esiste. E erano momenti in cui c'era tanta fantasia, dove noi si cercava di dare qualcosa che non c'era mai stato prima, insomma una rivoluzione in tutti i sensi, anche perché la musica trasmessa fino allora era in mono e grazie all'FM si andava in stereofonia, quindi si potevano ascoltare gli ultimi successi come se fossero su disco. Allora c'erano solo i dischi, i 33, i 45 giri.
Ecco, diciamo che in quel periodo non c'era molto spazio per la musica in Rai, no? E poi cambiava anche il rapporto con gli ascoltatori, no?
L'ascoltatore diventava protagonista, perché c'erano le telefonate in diretta e insomma la radio diventava un po' di tutti. Difatti io ho scritto con il mio amico Davide Sacca, sto completando il libro che si intitolerà Etere o non etere, quando la radio diventò di tutti, cioè tutti quanti potevano partecipare ai programmi, tutti quanti potevano realizzare un sogno, quello di trasmettere davanti a un microfono la propria musica, perché allora si metteva la musica che uno amava, non come adesso che hai già la scaletta preparata da un mese e quindi sono dei programmi asettici, non c'è più la gioia di andare in onda con il disco che ti piace, ma hai delle musiche che ti hanno già prestabilito delle persone che magari di musica non capiscono niente e tu devi passare quelle porcherie. Questa era la radio odierna, cosa che invece allora non esisteva, perché ognuno di noi aveva i suoi gusti e praticamente era una goduria andare in onda mettendo la musica che uno preferiva e dicendo quello che pensava. Radio libera, questa era la radio libera. Adesso la radio non è più libera, è una radio obbligata, diciamo, no?
Diciamo che più che altro ci sono anche molti interessi da parte delle case discografiche, no?
Ma le case discografiche intervenivano anche allora, ma in modo discreto. Anche ai tempi mi ricordo che avevamo poca roba che veniva imposta e quindi, siccome entravano dei soldini, si poteva fare, si accontentava anche le case discografiche. Adesso non sono le case discografiche che decidono, è il computer. Cioè noi praticamente siamo in mano alle macchine, la famosa intelligenza artificiale che distruggerà quello che è la cosa più bella del mondo, l'intelligenza vera, quella che uno ha in testa, uno che quello pensa. Quello che una persona vuol dire non potrà più dirlo, perché le macchine ti imporranno quello che tu dovrai dire. Quindi dov'è la libertà?
Ecco Fausto, che cosa possiamo dire, diciamo, di quella scarsezza di mezzi tecnici che c'era in quel periodo? Sempre un argomento che interessa molto ai nostri ascoltatori.
Ma guarda che noi avevamo dei mezzi che erano professionistici al 100%, avevamo di quelle macchine che gli altri se ne sognavano. Nonostante fossimo una radio agli inizi, avevamo i Revox, avevamo le macchine che mandavano i jingle, e Borra aveva messo in piedi un'organizzazione che nessuno aveva allora, per quello che eravamo diversi dagli altri. E l'unico problema era dove si arrivava, perché i mezzi erano quelli che erano e quindi non c'era la diffusione totale in tutta l'Italia, ma si andava per zone, magari Milano, poi Bergamo, poi Varese, poi Como, poi Bergamo, Brescia, insomma era quello l'unico problema, che non c'era la diffusione nazionale. Ma per il resto, dove noi arrivavamo, il suono era speciale, c'era uno stereo incredibile e soprattutto la bella musica, quella che oggi manca in quasi tutte le radio, a parte alcune.
Ecco, perdonami, se no altrimenti poi si perde il filo conduttore. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori tu per quale radio hai iniziato?
Ma io ho cominciato con Radio Milano International, che è stata la prima radio vera esistita in Italia. Una radio con un palinsesto, una radio con dei personaggi professionali, una radio che dava il là a quello che poi sarebbe stato il fenomeno delle radio libere. Possiamo aggiungere che c'erano dei personaggi bravissimi che sono usciti da Radio Milano International. Fra tutti potrei citare Claudio Cecchetto, che tuttora è il più grande talent scout che esista in Italia.
E quindi poi ci sono stati anche altri personaggi, no, che sono transitati da Radio Milano International, delle...
Sono passati tutti da Radio Milano, da Albertino a Linus, a Jerry Scotti, se vogliamo dire, che adesso in televisione fa il bello e il cattivo tempo, Ronnie Jones, Federico, l'olandese volante. Ma i primi erano P3, Nino Cozzi e sua sorella, sempre Francesca Cozzi, più Rino Borra, io, c'era Pino Beccaria, Sergio Tardera e Beppe Fara e Antonio, che erano il gruppo iniziale, quello che ha dato il via alle trasmissioni da via Locatelli 1. Tra l'altro il 10 ci sarà questa manifestazione pacifica a Milano, proprio in via Locatelli, dove festeggeremo con i nostri ascoltatori i primi 50 anni della Radio Libera in Italia.
Ecco Fausto, hai citato una bella rosa di nomi, che cosa succedeva quando andavi in trasmissione con queste persone, quando venivano a parlare in radio?
Ma ti posso dire anche Enzo Tortora, e ti posso dire Mike Buongiorno, ti posso dire tanti altri che venivano perché c'era la curiosità di trasmettere in una radio che non fosse la RAI. E Enzo Tortora era un personaggio fisso dei nostri programmi, una persona speciale, un educatissimo, un professionista estremo, una lezione a tutti noi che eravamo degli sbandati che arrivavano al microfono per la prima volta. E è stato un periodo veramente rivoluzionario e molto 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 creativo, anche perché cominciavano a nascere i primi programmi, tra cui il Soul Train, che poi è diventato un programma che andava in onda in quasi tutte le radio d'Italia. C'era la specializzazione nel scoprire i talenti e ne abbiamo scoperti veramente tantissimi, di personaggi che fino ad allora non erano mai passati in nessuna radio, perché non c'era la possibilità di conoscerli e di trasmetterli.
Ecco, a tuo parere, come mai in America, per esempio negli Stati Uniti, abbiamo avuto le radio private già dagli anni 30 e in Italia sono arrivate solo, diciamo, dopo la Costituzione del 47 per andare al 75? Come mai c'è stato tutto questo tempo da recuperare?
Ragazzi, in America mangiano la burger, da noi ci sono le tagliatelle con ragù, questa è la differenza. In Italia è tutta un'altra cosa, noi continuiamo a paragonarci all'America, all'Inghilterra, ma l'Italia è l'Italia. L'Italia è il paese del bel canto, dei bei monumenti, della grande letteratura, insomma di personaggi che hanno fatto veramente la rivoluzione nel mondo. Noi italiani abbiamo solo una cosa di cui possiamo vantarci, la fantasia. La fantasia e l'intelligenza che tanti altri non hanno, non per niente il maggior numero di monumenti e di opere d'arte dove sono? In Italia. L'Italia è l'Italia, gli altri paesi hanno la loro tradizione, noi abbiamo la nostra. Dobbiamo essere orgogliosi del nostro paese per quello che è, non per quello che potrebbe essere, e questo è il guaio del nostro paese.
Quello che ci sottovalutiamo un pochettino.
Non è che non ci sottovalutiamo, diciamo ma qui in Italia bisognerebbe cambiare gli italiani prima di cambiare l'Italia.
Va benissimo, Fausto Terenzi in collegamento con noi per Radio Magazine, grazie per essere stato nostro ospite, spero di risentirti quanto prima.
Ma quando vuoi.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E siamo collegati telefonicamente con Giuseppe Fiorellini, animatore del gruppo ascoltatori di Radio Milano International. Stiamo parlando proprio della nascita di Radio Milano International e di tutte le radio libere italiane. Cosa ricordi di quel periodo storico? Cosa salveresti di quel modo di fare radio?
Questa data è importante perché ricorre il 50° anniversario delle trasmissioni della prima radio pirata e prima radio libera di Milano. Dico di Milano perché, come tu sai, c'è una disputa su quale è stata la prima radio libera d'Italia. Poco conta questa disputa, conta invece fissare un luogo e una data nella città di Milano per celebrare quella che fu la radio più ampiamente riconosciuta come modello, come start-up di liberalizzazione dell'etere. Radio Milano International è importante per questo motivo, perché ha aperto la strada ad un format, ad un modo di condurre, ad uno stile radiofonico che poi ha fatto scuola in tutta Italia.
Ecco, cosa possiamo dire circa il rapporto con gli ascoltatori che c'era da queste nuove radio?
Proprio ieri ascoltavo una registrazione di Leonardo Leopardo fatta in occasione di un compleanno di Radio Milano International. Leopardo ha detto, e questa registrazione la posterò tra qualche giorno, Radio Milano International è un'idea, non è una radio. Significa, in questa frase apparentemente banale, che Radio Milano International, nonostante le vicissitudini alternate che ha vissuto, rimane un'idea, è nel cuore di tantissimi ascoltatori e nell'anima di chi sa che quando deve andare alle radici dello stile radiofonico deve riferirsi a Radio Milano International.
Ecco, Non Stop Music, c'era tutto quello spazio per la musica che non c'era alla RAI, ma soprattutto una radio dove si parlava. È questa l'anima che ha perso oggi la radio?
È difficile fare un paragone, sarebbe semplice fare una critica tra lo stile di Radio Milano International e le radio di oggi. Il fascino di Radio Milano International è la sua giovinezza immutata, proprio perché non esiste più Radio Milano International se non con recenti tentativi di ritorno sul web. Quindi ha il fascino di una bella ragazza, e tra l'altro raffigurata in un emblema che abbiamo postato sul gruppo ascoltatori di Radio Milano, proprio per rappresentare la freschezza della gioventù. Quindi Radio Milano International è difficile rapportarla alle radio di oggi. Le radio di oggi hanno criteri di selezione musicale e criteri di conduzione ben distanti da quelli che usava Radio Milano International. Proprio per questo non facciamo un paragone, ma manteniamo Radio Milano International come riferimento.
FM 101, it's Radio Milan International. 101 Stereo. Radio Milan International.
Ecco, dall'altro capo del telefono Giovanni Monteverdi di Freedom Street Radio. Ecco, credo che tu in prima persona hai vissuto quei momenti dell'inizio delle prime radio libere, no?
Sì, sì, diciamo che dal 75 in poi sono entrato da giovanissimo a far parte di questo mondo, sì.
Ecco, cosa ricordi di quel periodo? Cosa salveresti di quel modo di fare radio?
La radio. Il modo primario è la radio, che oggi pare sia un prodotto, diciamo, non leggermente in disuso, ma con diciamo i giovani di oggi la radio è diventato un apparecchio un po' lontano dai loro percorsi, dalle loro idee. Per noi era un mondo innovativo e la tecnologia di oggi chiaramente ha spostato l'attenzione su altro, e quindi la radio è un po' in sofferenza da quel punto di vista. A me spiace, perché per noi la radio è stato un movimento tra virgolette giovanile, che ha dato vita non solo a un piacere musicale ma anche a un mondo di lavoro che, detto oggi, può sembrare strano, ma effettivamente, se si pensa poi a grandi professionisti del settore che sono diventati dei manager di altri mondi lavorativi arrivando dal mondo della radio, studi di registrazione, di produzione, doppiatori, quindi un mondo bello, un mondo particolare.
Ecco, credo che sia cambiato molto anche nel rapporto con gli ascoltatori, no?
Sì, perché il mondo radiofonico, purtroppo, con l'avvento dei network ha ridotto di molto la capacità del mondo radiofonico, forse un pochino più zonale, un pochino più locale, perché insomma tutto quel mondo lì in buona parte è sparito. Si sta riproponendo, si sta riaffacciando oggi grazie al mondo web, quindi non è che dobbiamo essere totalmente negativi alla tecnologia e al mondo attuale. Il problema è che chiaramente non è facile supportare un mondo nuovo in un mondo di dinosauri, dico tra virgolette con massimo rispetto, di quelli che sono i network che oggi vivono grazie a frequenze nazionali con uno storico di 20-30 anni alle spalle, che quindi è abbastanza difficile poi creare e fare dei paragoni, quasi impossibile.
E questo, diciamo, che tu lo stai dimostrando con Freedom Street Radio, che è una radio che si può ascoltare scaricando un'app dal Play Store o dall'Apple Store, no? Quindi sta andando fortissimo.
Sì, diciamo che questa situazione poi la stanno un po' sfruttando anche i network, perché pare, così dicano, che prossimamente o nei prossimi anni anche il mondo dell'FM potrebbe in qualche modo sparire, come è successo nel mondo della televisione con l'analogico, e passare a un mondo digitale. In quel caso è ovvio che anche i network spingono il proprio pubblico a scaricare le proprie app, che ti permette poi di ascoltare la radio ovunque tu ti possa trovare, anche nel mondo, perché effettivamente il digitale ti permette questo.
Ecco Giovanni, giusto la tua esperienza personale, perché il tempo stringe, perché tu in quel periodo so che hai in passato gestivi un negozio di dischi, però hai lavorato pure all'interno delle prime radio, no?
Sì, 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 io praticamente ho avuto la fortuna di iniziare a 15-16 anni circa, e quindi di cavalcare un po' tutto il mondo pionieristico radiofonico, e poi negli anni 80, metà anni 80, ho avuto anche il piacere e la fortuna di fare un lavoro che a me piaceva tantissimo, che era quello di vendere dischi e proporre musica ai clienti. Due mondi differenti, ma due mondi paralleli molto belli.
Ecco, dall'altro capo del telefono siamo collegati con Manfredi Vinassa de Regni. Ecco Manfredi, tu che cosa ricordi di quel periodo storico per la nascita delle prime radio libere?
Ecco, guarda, tutto nel mio libro 50 anni di radio, praticamente la storia dell'evoluzione della radio di questi ultimi anni. C'è un grande spazio anche per la storia delle radio private, che sono partite da azioni di pirateria di noi radioamatori CB, che trasmettevamo come pirati all'inizio. Ecco, tutto lì.
Ecco, quindi diciamo che per la nascita delle radio libere c'è stato un forte supporto da parte dei radioamatori e la nascita della banda cittadina dei 27 MHz, no, ICB.
Certo, diciamo che le prime trasmissioni erano quelle del dopoguerra, poi c'era Danilo Dolci che aveva fatto la sua prima radio e gli aveva chiuso i carabinieri, eccetera. Poi pian piano invece noi radioamatori con la CB c'era questa apparecchiatura che venivano distribuiti, si trovavano in commercio e uno si metteva lì, installava l'antenna e cominciava a trasmettere. Da lì, siccome eravamo tutti abitué di Radio Laxemo, di Radio Carolina, appassionati di radio, ascoltavano le radio private, è nata l'idea di fare, ma perché no? Mamma Rai, basta, facciamo una radio privata che trasmette un po' di musica strana e vera. E così sono nate le radio private. Radio Milano International, per esempio, è stata una tra le prime dove io ho collaborato. E...
ecco, ma diciamo sei quello che ha elaborato il logotipo di Radio Milano International, però la sede di Radio Milano International era praticamente vicino a casa tua?
Sì, era di fianco alla casa di mia suocera, proprio lì a 50 metri. E io sentivo dei disturbi nella radio, non capivo, dicevo, ma è possibile che sulla FM sia qualcuno? E così mi sono dato da fare un po' di radioeconometria con l'antenna e ho scoperto che era lì dal grattacielo, anche il grattacielo dove c'erano i fratelli Borra e i fratelli Cozzi che insieme stavano facendo queste prove tentativi di trasmissione. E il 10 marzo appunto del 75 ci fu la prima trasmissione. Io gli feci, oltre al logotipo, gli feci anche il posizionamento, nel senso che loro dicevano, ma noi trasmettiamo musica sempre, dico, facciamo non stop music 24 ore su 24. E da lì è nata anche la filosofia della radio, diciamo. Ecco,
Manfredi, un tuo parere personale, come mai a fronte di una Costituzione che dice l'articolo 21, la stampa è libera e non è soggetta a autorizzazione, noi all'atto pratico siamo arrivati a una liberalizzazione dell'etere 30 anni dopo la Costituzione?
Certo, certo, proprio mi sono capitato nella prima retata che ci fu a Milano, perché ovviamente noi poi eravamo un po' scemi e parlando dicevamo anche più o meno, facevamo capire chi eravamo. Comunque l'Esco Post con la sua antenna direttive aveva capito e trovato tutti i punti dove c'erano questi pirati che trasmettevano di noi, e qui ci fu una grande retata e mi pare che eravamo 20-25 persone tutte denunciate. Il processo, il portatore Pescazzoli, è stato il primo processo di pirateria, il portatore Pescazzoli ha detto no, l'articolo 21 della Costituzione hanno diritto di trasmettere la loro idea, la loro parola anche via radio. Da lì è nato poi tutto, poi alla Radio Milano International dopo un mesetto delle trasmissioni, pare che in aprile l'Esco Post bloccò tutte le trasmissioni, messe tutti i sigilli alla radio e quindi non si poteva più trasmettere. Però poi per fortuna un altro giudice, Cassarà, la decina di 15 giorni dopo, disse no, dovete restituire, aprire e lasciare alla radio i ragazzi trasmettere, e da lì poi tutto un escurso, un'installation fino alla radio privata, alla radio libera.
Questo pulmino dell'Escopost, che ero equiparato un po' a quel pulmino mitico che si vede nei film di guerra, no? della Gestapo che girava con il radiogoniometro.
Sì, con antenna direttiva sul pulmino, quando lo vedevi in giro lo capivi subito. C'era questa antenna che era un'antenna direttiva che prendeva i segnali. Oddio, se devo essere sincero, secondo me non c'era bisogno neanche di quello. Eravamo così scemi, per esempio c'era il mio amico, lui si chiamava Adalberto Cicerchio, che poi è diventato amico dopo lui, la sua sigla era Alfa Charlie, poi diceva cosa fai tu? Io faccio il fotografo, allora bastava andare a vedere l'elenco dei fotografi, A come ad Alberto, C come Cicerchio, e lo trovavi subito.
Era tutta la luce del sole, insomma.
Ma sì, erano tutti un gruppo di pirla che facevano queste cose qua così. Insomma.
Ecco, una No Stop Music, cosa salveresti di quel modo di fare la radio? C'erano tanti ospiti come Mike Buongiorno, Enzo Tortora, Paolo Limiti. Era insomma una radio dove si parlava anche, no?
Sì, non tantissimo, devo dire. Però insomma, il predominante era la musica. Ma poi ci sono passati Gerry Scotti, c'è Fausto Terenzi, Gigi D'Ambrosio, i fratelli La Bionda, Paolo Limiti, che invece veniva a raccontare cose come Lino Patruno, Claudio Cecchetto, che tu li facevi il DJ, poi sono diventati personaggi tutti famosissimi.
Paolo Limiti avrei fatto un patto col diavolo per conoscerlo.
Sì, era veramente uno molto bravo, veramente uno molto bravo. Peccato averlo perso.
Qualche anno dopo la nascita delle radio libere, la RAI fu obbligata ad aprire i programmi dell'accesso, no?
Assolutamente sì, ma poi dopo arriva Angelo Bora, era un tipo un po' strano, cioè lui si è messo anche a trasmettere sulle onde corte, aveva comprato un terreno a Pavia, ha fatto un'antenna di 50 metri, un traliccio, e trasmetteva 6208 kHz in onda corta. Poi dopo ovviamente hanno fatto chiudere, allora lui ha noleggiato tutta la sua trasmittente, il suo alla Voce America, la Voice of America, gli ha noleggiato tutto. Era un tipo strano, poi dopo ha voluto mettere anche la televisione, ha cominciato a fare Tele Milano International, e poi dopo si è messo a mettersi su in onda anche il film porno, poi c'è stato un casino alla fine, per cui si è anche litigato con la moglie, si sono divisi.
Vabbè, il porno, diciamo, è servito anche per lanciare la TV via satellite, questo lo ricordo bene. Non riesco però, perdonami, non riesco a collocare storicamente il periodo di quando loro andarono su onde corte.
Sì, 1977, me lo ricordo, proprio 1977.
Ah, quindi era un periodo abbastanza vicino, prossimo alla nascita della emittente.
Sì, alla fine la ITU, l'organizzazione europea, ha fatto bloccare tutto.
Senti, vogliamo un attimo ricordare di nuovo ai nostri ascoltatori di questa tua pubblicazione che hai stampato un paio di anni fa, se non erro, no?
Sì, praticamente è capitato al fagiolo con i 50 anni di Radio Milano International, perché il libro si chiama 50 anni di radio e c'è un po' tutta la storia, parto proprio dai primordi della radio, tutte le mie prime avventure, appunto la denuncia, e tutti gli amici che poi hanno ruotato per tutti questi anni, 50 anni, intorno alla radio. È edito dalla Sandit Editore, si trova su Amazon, dappertutto, su 50 anni di radio.
Manfredi Vinassa De Regni, grazie per essere stato nostro ospite, a presto.
Saluti e buon lavoro.
Radio Milan International, 101 Stereo.
Ecco, siamo collegati telefonicamente con Milano, con Roberto Turatti. Ecco, cosa ricordi di quel periodo storico dove nacquero le radio libere, Roberto?
Me lo ricordo abbastanza bene, perché avendo 69 anni l'ho proprio vissuto in pieno, è stata una grande novità per noi, per tutti. Cioè, io a quei tempi suonavo la batteria con Enrico Ruggeri, eravamo nei Decibel, comunque la nostra musica era un po' considerata punk, era difficile da sentire per radio, però essendo comunque delle radio libere era anche più facile magari andare a fare gli ospiti in queste piccole radio, che poi sono diventate anche grandi, e magari fare un'intervista, far suonare le canzoni, perché non erano legate a una programmazione come sono legate adesso, hai capito? Erano molto veramente libere. E poi dopo io sono anche andato, pensa che ho lavorato tra virgolette, ma era un hobby, insieme a Leopardo, al grande Leo, perché io facevo le voci per un programma suo che era Leopardronics, dove praticamente lui viaggiava in questi pianeti, il pianeta dei Rockets, il pianeta della Kool & The Gang, e io facevo un po' le voci di questi alieni così per divertimento. Noi registravamo a casa sua il programma, che poi lui, cioè, lo faceva in diretta, però delle cose venivano registrate, le voci così, e quindi poi andavano in onda. Ecco, io non è che andavo in diretta per radio.
Ecco, possiamo dire qualche cosa circa il rapporto con gli ascoltatori?
Penso che ti stavo proprio arrivando a quello, che poi avevo una radio dove abitavo io vicino a Mio Stacchi, c'era una piccola radio che trasmetteva, e io andavo lì di notte. Il bello è che c'erano una marea di persone che telefonavano per chiedere i dischi, e il bello è che io andavo lì, li prendevo dal vinile se c'erano, e io glieli suonavo praticamente, non dico in diretta, ma mentre andava la richiesta della canzone prima, io poi mettevo anche il brano che mi chiedevano. C'era un contatto con le persone veramente libero e tranquillo. Oggi si ha molta più paura, oggi c'è sempre questo contatto, però viene filtrato prima, bisogna stare attenti a quello che dicono per radio. Una volta questa cosa non c'era, e quindi eravamo molto più liberi, erano proprio radio libere.
Poi successivamente hai lavorato per delle grosse radio, se non vado errato, no?
Ma guarda, io sono sempre stato un portatore di musica alle radio, perché facevo il produttore, non ho mai trasmesso per radio. Adesso, io più che lavorare una volta nelle radio, dove ho fatto questa apparizione con Leopardo, e poi questa piccola radio dove andavo senza un impegno fisso, ma ogni tanto la sera andavo per avere il contatto con gli ascoltatori, adesso in questo momento invece alla mattina faccio radio a Freedom Street Radio, che è una radio web, dove è come siamo tornati indietro nel tempo, perché noi facciamo quello che vogliamo, non siamo legati a una programmazione radiofonica, mettiamo la musica che vogliamo, abbiamo un contatto con gli ascoltatori che è più via chat, via WhatsApp, via chat web, però c'è sempre il contatto con gli ascoltatori.
Ecco, quindi diciamo più un ritorno alle origini.
Sì, esatto, sì. Le radio web sono belle anche per questo, insomma. Poi tra l'altro è una radio che è in vetrina a Brugherio, per cui puoi avere anche un contatto con la gente che passa per strada, insomma.
Ecco, giusto per concludere la nostra chiacchierata, che cosa ti sentiresti di aggiungere circa queste celebrazioni per i 50 anni?
Beh, sono favolose, perché per me rincontrare le persone che hanno dato vita a queste radio è favoloso. Bisognerebbe raccontare la storia, hai capito? Farla magari a capitoli, a parlare magari di Radio Milano, a parlare di 105 più nel dettaglio di queste prime radio, ma anche delle radio straniere, da dove è partito tutto, dalle radio pirata che c'erano intorno all'Inghilterra, hai capito?
Ricordo bene che Radio Caroline, sì, e Radio Veronica, sì, entrarono in conflitto con le autorità inglesi, perché salirono a bordo e sequestrarono la nave. Però,
certo,
d'altro,
sì,
canto,
sì,
penso che senz'altro qui in Italia la nascita delle radio libere ebbe un eco alcuni anni dopo, perché la RAI si decise ad aprire i famosi programmi dell'accesso, non so se ti ricordi, no?
Mi ricordo che c'è stato questo periodo dove alla fine non potevano nascondersi, capisci, perché è diventato un fenomeno popolare importante anche quello delle radio, per cui anche la RAI si è dovuta comunque adattare a questo fenomeno.
Bene, allora dall'altro capo del telefono Roberto Turatti, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie Dario, grazie, un saluto.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.